Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
Cari amici, ciao a tutti da Laura De Luca per una nuova puntata delle domande impossibili. Le domande che tendiamo sempre a rinviare perché ci inquietano, oppure perché le riteniamo a torto inutili, superflue, pretenziose. Le domande che smuovono però la nostra coscienza, o dovrebbero smuoverla, insieme al nostro senso critico, che ci spingono a porci sempre altre domande, a non accontentarci delle risposte precotte, diciamo così, che ci vengono dalla tecnologia, dalle seduzioni della tecnologia o anche dalle stesse sirene dell'informazione. Lo scrittore Giuseppe Pontigia, a proposito dei tuttologi, ha detto: se passano il tempo a rispondere alle domande, dove trovano il tempo per porsele? E anche questa è una domanda impossibile. La domanda impossibile di oggi è la domanda che una bambina si è posta davanti al presepe, un presepe tradizionale, evidentemente con tanto di accampamento di pastori intorno a un braciere. Che cos'è il fuoco? Radio Vaticana Italia, le domande impossibili con Laura De Luca, le domande che non hanno risposta, non necessariamente, che preferiscono generare altre domande. Che cos'è il fuoco? È la domanda immensa di una bambina che ci siamo un po' posti tutti da bambini, no? Una domanda a cui lo scienziato, il fisico, imperturbabile, avrebbe immediatamente la risposta pronta. Il fuoco è l'effetto di una combustione in cui c'è manifestazione di un bagliore brillante, la fiamma, in concomitanza con il rilascio di calore, di gas come conseguenza della combustione stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sarebbe questa una risposta? Allora, intanto il fuoco, visto da dove siamo partiti, cioè dal focherello dei pastori del presepe, è uno dei simboli del tempo di Natale. E non cominciamo noi, per esempio, ad accendere le candele dell'Avvento già 4 settimane prima di Natale e non si riempiono le nostre città di luminarie? A questo punto anche gli antropologi, a loro volta imperturbabili, avrebbero da spiegarci che Natale va a sovrapporsi alla festa pagana della rinascita del dio Sole, che coincide col solstizio d'inverno, e di qui la simbologia della luce, del fuoco, con una funzione precisa che il cristianesimo appunto ha ereditato. Ecco perché le candele, le luminarie, ecco perché le piccole lampadine che mimano i fuochi dei pastori nei presepi di casa. Che cos'è il fuoco? Fuoco è vita, ma è anche distruzione, come confermano due recenti fatti di cronaca che ci hanno un po' scossi in questi giorni, no? E l'incidente sull'autostrada A21 vicino Brescia, in cui ha preso fuoco una cisterna, 6 morti. E l'incendio che è scoppiato ieri sera, lo hanno ormai domato, fortunatamente, in un capannone dismesso nella Bassa Pavese. grossa nube di fumo nero, come succede sempre in questi casi. Ancora gli esperti stanno misurando gli eventuali inquinanti nell'aria, gli idrocarburi tossici, le diossine. Il fuoco è nelle nostre vite da sempre, nel bene e nel male. Possiamo fidarci del fuoco, ha scritto Marguerite Yourcenar, a condizione di sapere che la sua legge è estinguersi o bruciare, il che rappresenta una splendida lezione per noi: estinguerci o bruciare. E bruciando, scegliendo di bruciare, bruciare per che cosa? Per quale causa? Per quale ideale? A vantaggio di chi?
Di quella via non rendo poco.
Vaticana Italia, le domande impossibili. Oggi la domanda di partenza è: che cos'è il fuoco? È la domanda di una bambina, pensierita davanti al presepe, davanti al fuocherello finto dei pastori, suggerito, riprodotto da una microlampadina a LED. Il fuoco è tutto, la civiltà umana è iniziata col fuoco, forse anche la stessa religione, pensiamo al culto delle Vestali, che dovevano custodirlo il fuoco. Il fuoco è tutto. Eppure del fuoco sembra non restare niente. Estinguersi o bruciare? E bruciare per cosa?
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Il fuoco di cui Gesù parla è il fuoco dello Spirito Santo, presenza viva e operante in noi dal giorno del nostro battesimo. Esso, il fuoco, è una forza creatrice che purifica e rinnova, brucia ogni umana miseria, ogni egoismo, ogni peccato, ci trasforma dal di dentro, ci rigenera e ci rende capaci di amare. Gesù desidera che lo Spirito Santo divampi come fuoco nel nostro cuore, perché è solo partendo dal cuore, state attenti a questo, è solo partendo dal cuore che l'incendio dell'amore divino potrà svilupparsi e far progredire il regno di Dio. Non parte dalla testa, parte dal cuore.
Così Papa Francesco il 14 agosto 2016, parlando del coraggio apostolico che lo Spirito Santo accende in noi come un fuoco, appunto, aiutandoci a superare i muri, le barriere, rendendoci creativi, spronandoci a metterci in movimento per camminare anche su strade inesplorate, scomode, come disse in quella occasione. Ebbene, sulle strade inesplorate e scomode del Perù sta per incamminarsi appunto Francesco, nuovo missionario. Sarà dal 18 al 21 gennaio. Al microfono di Amedeo Lo Monaco, l'arcivescovo di Lima, il cardinale Luis Cipriani Thorn.
Il Perù è un paese molto cattolico, molto vicino al Santo Padre. È un grande movimento in tutto il Perù, di enorme speranza, di enorme gioia.
Questo serbatoio di speranza si vede soprattutto nella storia del Perù, un paese che ha grandissime risorse, soprattutto le risorse più grandi, come ha detto anche il Papa presentando questa visita, sono quelle dei suoi santi, che hanno reso unito questo paese, hanno dato anche tanto a tutta l'America Latina.
La vita di questi santi è entrata all'identità del popolo peruviano. Ogni peruviano si sente molto vicino a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, al Signore de los Miragros. Dunque è una presenza così molto profonda, spirituale, che marca la nostra senda in Latino America. I primi santi vengono da Perù.
Il viaggio del Santo Padre è anche il riflesso di una grande attrazione che ha Papa Francesco verso il Perù, verso la pietà popolare di questo popolo.
Eh sì, io sento il mio paese come un luogo che il Papa ha accanto al suo cuore molto forte.
Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Che cos'è il fuoco? Abbiamo parlato del fuoco missionario, per esempio, quello che porterà Francesco a incontrare gli indigeni dell'Amazzonia nel suo prossimo viaggio in Perù. Sull'Osservatore Romano in data odierna compare un articolo a firma di Giampaolo Dotto, titolo «Trasmettere significa portare alla luce». È un breve excursus sulla storia dell'educazione, presentata appunto come un portare alla luce, una sorta di seconda nascita, no? Un accendere le menti col fuoco della conoscenza. Compito di ogni famiglia è portare i figli alla luce. È lo stesso compito di ogni educatore, come avevano ben capito per esempio Socrate e Platone, che hanno visto nell'educazione la forma più alta dell'amore. Il senso etimologico di educare è condurre fuori, far venire alla superficie quello che di bello e di buono è già nel cuore di ognuno. Il modo migliore di insegnare, infatti, non è quello di parlare ascoltandosi, ma di esprimere quello che di meglio portiamo in noi stessi, facendo attenzione a chi ci ascolta. Più che parlare, bisogna aiutare a parlare, suscitare la viva partecipazione di coloro a cui si insegna, in modo che siano essi stessi a farsi insegnanti. È così che tutti quanti possiamo continuare a imparare. Che bello, non sembra un po' la descrizione del propagarsi di un incendio, di un grande incendio? Educare, ovvero dare luce perché altri amplifichino quella stessa luce. Che cos'è il fuoco, il ruolo degli educatori? Accendere, incendiare menti e cuori. Per esempio il ruolo delle università, il sacro fuoco della cultura, dei saperi. Oggi sulla Repubblica si parla di un voluminoso libro, ve ne consiglio la lettura, intitolato Per una storia dell'Università Cattolica. Ne è autore Luciano Pazzaglia, direttore dell'Archivio per la storia dell'educazione in Italia, ed è edito da Morcelliana. Si parla di questa struttura eroica che ha prodotto una fetta consistente della classe dirigente dell'Italia repubblicana, costituente, democristiana, post-democristiana, che ha generato filosofi, giuristi, economisti. E un meccanismo, questo fruttuoso, una produzione generosa appunto di menti, questa dell'Università Cattolica, che poi sembra essersi arrestata negli anni Ottanta. Oggi, denuncia l'autore di questo saggio, l'Università Cattolica sembra essere diventata una struttura sterile. Per saperne di più, ripeto, di Luciano Pazzaglia, Per una storia dell'Università Cattolica, in libreria per Morcelliana, per seguire un po' le vicende del fuoco delle conoscenze. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Oggi siamo partiti da questa domanda infantile, ma non tanto. Che cos'è il fuoco? il fuoco di una fede anche politica. Beh, oggi accende davvero le discussioni, è proprio il caso di dire, la pronuncia dell'ex primo ministro britannico Tony Blair sulla possibilità di un ripensamento relativo ai rapporti tra Europa e Gran Bretagna. Dopo tanto fuoco anti-europeista, diciamo così, qualcuno, oltre Manica, comincia a porsi delle domande. Domande impossibili. C'è davvero un'intervista significativa con Blair sulla Repubblica, dove compare in diretta, diciamo così, una domanda impossibile, piuttosto in forma di dilemma, di dubbio. Dice Blair, dobbiamo mantenere più legami possibili con l'Unione Europea e dunque non riprendere del tutto il controllo sulle nostre leggi, e allora a che cosa sarà servita la Brexit, oppure riprendere totalmente il controllo sulle nostre leggi accettando il danno enorme per l'economia e per il prestigio della Gran Bretagna in campo internazionale. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, grazie a Luciana Fantini in regia, con Gustavo Messina alla console. Torniamo domani, sempre alla stessa ora, cioè alle 18:14, su Radio Vaticana Italia. Facciamoci tante domande impossibili. Ciao!
Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.